Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, questo splendido Vangelo di oggi che abbiamo ascoltato e che è il cuore di questa domenica ci pone dinanzi e questo grande insegnamento dato da Gesù in risposta a questo incidente, tra l'altro causato dall'ignoranza dei cari discepoli Giacomo e Giovanni, a cui Gesù la prima cosa che dice, cioè voi non vi rendete conto di quello che state dicendo o di quello che state dicendo o di quello che state facendo, però dà poi occasione a lui di approfondire, di dare un grande insegnamento sullo stile che deve caratterizzare i suoi discepoli, che culmina appunto nel servizio e nel dare la vita. Durante l'omelia di ieri sera ho cercato di approfondire un po' il tema del dare la vita, oggi vorrei vedere con voi questo discorso del servizio. Ci accorgeremo che qui non si tratta semplicemente di fare qualcosa, come dire, di buono e di operativo in spirito di servizio del prossimo. Magari fosse solo questo, sarebbe tutto sommato abbastanza possibile. È molto di più ed è molto impegnativo, e dobbiamo semplicemente fare attenzione alle parole precise che usa il Signore, no? E anche al contesto che approfondisce. Allora, la domanda dei figli di Zebedeo è evidente: ci avevano qualche mania di grandezza, anche se non erano veramente consapevoli. Insomma, cedere alla destra e alla sinistra del figlio di Dio fatto uomo, insomma, essere il numero uno e il numero due a fianco al Signore, insomma, ecco. La prima cosa, l'ho approfondita nella mia precedente, questi non si rendono conto, capite, di quello che stanno dicendo. E dicevo nell'omelia delle 8:30, e questo lo ripeto brevemente, prima l'ho approfondito, attenzione a essere consapevoli che noi adesso facciamo, pensiamo e diciamo molte cose sballate agli occhi di Dio senza minimamente renderci conto. Questo dobbiamo tenerlo sempre presente, perché non rendersi conto non è peccato. Ecco, non voler ammettere che ci sono molte cose di cui non ci rendiamo conto è peccato, perché significa essere superbi ed avere il cuore duro, non essere consapevoli dei nostri limiti umani. Ora, ciò che era insito in quella domanda era appunto questo spirito di dominio e di sopraffazione, che è proprio il contrario del Vangelo, quindi il mettersi al di sopra degli altri. Voi sapete che il mettersi al di sopra degli altri configura il vizio capitale della superbia, a cui quasi nessuno fa caso, e che caratterizza anche molti rapporti interpersonali, ecco. Quindi se la sicuro, insomma, voi sapete che un sacerdote ha l'esperienza del confessionale, è molto raro, d'accordo, che qualcuno faccia un buon esame di coscienza approfondito sul tema della superbia. Ma questo è il primo vizio capitale. Che significa? Significa che ce l'abbiamo tutti. I maestri di spirito dicono che la superbia, l'anima esce dal corpo e la superbia esce 2 minuti dopo, rimane ancora un pochino a fa danni in mezzo al cadavere e poi se ne va. Quindi immaginate, no? Allora, come sempre, bisogna fare un pochino di esempi, perché sono gli esempi che ci fanno capire. Ecco, punto primo: come tratto io il prossimo? Perché questo è un punto fondamentale. Gesù dice: attenzione, servi se volete essere grandi, ma se volete essere veramente il numero uno, gli schiavi di tutti. Allora, proviamo un attimo a calarci. Noi oggi non li vediamo, grazie a Dio, più gli schiavi, no? Però più o meno lo sappiamo come campavano gli schiavi. Domanda: può uno schiavo rivolgersi, cioè il padrone di fare una cosa e gli dice no, gli dà una risposta di questo genere, lo può fare? Sono ammazzati poi, no? Può uno schiavo permettersi di rivolgersi al padrone in maniera grossolana, arrogante, dice: senti un po', tu non capisci niente, ma davvero quante altre ammazzate prende? Attenzione, facciamo il contrario: può il padrone trattare malamente lo schiavo e lui zitto e muto? Se è schiavo lo può fare, come? Lo tratta come una pezza da piedi, quello zitto e muto. Allora, che cosa intende Gesù quando siate lo schiavo di tutti? Adesso cominciamo a fare... Noi siamo così? Cioè il prossimo ci può trattare in qualunque modo e io zitto e buono lo perdono e sono sempre gentile e pagato come erano gli schiavi, perché il padrone mazzate, parolacce, eccetera eccetera, lo schiavo deve subire, perché se si osa ribellarsi sono altre mazzate, capite? Capite cosa intende Gesù? E però io nei confronti del prossimo sono umile, dolce, pacato, affabile, cordiale, gentile, rispettoso. Questo gli dice Gesù. Qui, quando sente sto Vangelo, tutti quanti entusiasti, dice: ah, è il nostro stile, è il servizio. Per carità, vero, ma diamo un po', che significa farsi servo e farsi schiavo del prossimo? Allora, come sono i nostri modi di trattare il prossimo? Ma a partire dalle persone più vicine, a partire dal marito, dalla moglie, dal fratello, dalla sorella, dal figlio, dall'amico, dal fratello di comunità parrocchiale, dal compagno del tuo gruppo, come lo tratti? Cioè, se noi stessimo soltanto un mese a pensare a questo fatto, provare a ispirare i nostri rapporti a questa logica, faremmo tantissime cose belle. Il prossimo va trattato, capite, in una condizione: non lo devo mai mortificare, per esempio, mai. Cioè, non lo devo mai trattare con arroganza, non lo devo mai trattare con aggressività, con impulsività, capite? Non devo mai far sentire una persona che mi sta vicino a me uno stupido, uno che non capisce niente, capite? Anche se, facciamo ammesso e non concesso, veramente stupido ci fossi, non capisce niente sul serio, capite? Ma io non lo devo far sentire così, altrimenti pecco, e pecco brutto, capite? Cioè, quante ferite che noi diamo a chi ci sta vicino. È vero che molte volte una persona che ha questi stili, e questo ve lo dico da sacerdote, no? Per questo non dobbiamo mai, mi raccomando, qui stiamo facendo discorsi, come dire, teorici, oggettivi, non giudichiamo mai nessuno, perché quando vediamo una persona che ha, per esempio, uno stile aggressivo, arrogante, superbo, devi sempre pensare che tu non hai idea di quello che si porta dietro una persona così, perché questo è stato sicuramente trattato, umiliato, mortificato per una vita, e quindi reagisce in questo modo. Perché guardate che ordinariamente, adesso non voglio mettermi a fare, insomma, una seduta psicologica, ma l'uomo tira fuori da sé semplicemente quello di cui è pieno, quello che ha ricevuto. Ecco, è chiaro che quindi non giudichiamo nessuno, ma prendiamo queste cose per farle nostre. Quindi l'essere schiavo dice ancora di più dell'essere servo. Quindi l'essere servo è uno stile del mettere la propria vita umilmente a servizio del prossimo. Ma l'essere schiavo proprio denota una modalità di rapportarci di questo genere. Perché fare questo? Gesù non è che si fa dire le cocche. Che cosa fa Gesù con noi? Come tratta Gesù un'anima? Come la avvicina al Signore? Cioè, la delicatezza, la bontà, il rispetto anche che c'ha Gesù. No? Pensate a quanto Dio rispetta la nostra libertà. Io, per esempio, a proposito, invio tutti quanti a leggere, l'ho scritto anche sul bollettino, il nuovo muscoletto che ho fatto per quanto riguarda la comunione. Sapete io quante volte, pensando alla comunione, alla presenza di Gesù nell'Eucaristia, ma ci rendiamo conto cosa significa che Dio si nasconde dietro una materia inerte? Io ci posso fare qualunque cosa, capite? Sta messo nelle nostre mani, la posso prendere, sbatta al muro. Cioè, uno può fare una comunione, capite, stante in una condizione assolutamente inadeguata, capite? Stante in stato di peccato gravissimo, non è che nessuno c'ha. Se uno pia e salza per fare la comunione, lo sa lui quello che si porta dentro il cuore, no? E però, capite, Gesù entra dentro un'anima che si trova in questo modo, si lascia fare una cosa di questo genere, capite? Pensate a tutti quanti gli scandali che si vedono adesso in giro. Pensate a una persona, purtroppo, che fa una cosa di questo genere, sale sull'altare. Ma che cosa gli dice il cuore al nostro Signore? Lui sta zitto, buono e muto, e si fa fare tutte queste cose, capite? Quindi non è che vi dà un insegnamento, dice: sì, come faccio schiavo di tutti, parli bene. Lui lo fa tutti i giorni, non l'ha fatto soltanto quando era morto in croce, lo fa in continuazione, capite? Quante volte si passa davanti al Santissimo Sacramento, e questo guardate che capita con frequenza, proprio in un stato di assoluta indifferenza. Cioè, in molte chiese si chiacchiera, si parla tranquillamente come se fosse in salotti, ma lì ci sta Gesù Cristo, capite? E Gesù Cristo sta lì zitto e buono e muto, potrebbe uscire dal tabernacolo e fa un bello strillo, ma non lo fa. Perché? Perché vuole che tu, che sei una persona libera e intelligente e che dovresti avere un pochino di fede, ci arrivi da solo a capire che quando passi davanti al tabernacolo, siccome quello è Dio, bisogna piegare le ginocchia, ma lo devi fare volontariamente tu, se non lo fai peggio per te. Ci devi arrivare tu, che se stai a casa di Dio, a casa di Dio si parla di Dio e si parla con Dio, non si parla degli affari tuoi, non si fa lo schiamazzo, non si fa il mercato. Lui sta zitto, buono e muto dentro il tabernacolo. Certo, alla fine della vita parla, perché quando poi ci presentiamo davanti a lui parlerà, capite? Ma qui, anche quando vuole farti, capite, ha pazienza, ha misericordia, ha rispetto, perché ti tratta comunque non come uno stupido o come uno che ti prende ammazzate e devi fare per forza così, ma come una persona intelligente, come una persona che deve riflettere, deve ragionare, deve arrivarci alle cose. E questo stile che usa il Signore deve essere anche il nostro stile. C'è una difficoltà con tua moglie, con tuo marito, dice, un problema evidente, dice, ma come fa a non arrivarci a una cosa del genere? Non ci arriva, capito? Non lo mortificare. Quindi piano piano abbi pazienza, prega, rispettalo e dagli tempo che vedrai che piano piano ci arriverà. Ecco, io mi fermo, insomma, perché penso che il messaggio Gesù ce l'abbia fatto ampiamente arrivare, non occorre approfondire tanto, no? Però certamente noi dobbiamo sempre tornare a guardare a Lui, e non soltanto a quello che ci ha insegnato a parole, a quello che ci ha insegnato a fatti durante la sua vita terrena e a quello che continua a insegnarsi a fatti durante la sua vita eucaristica, perché imparare a riflettere bene sulla presenza di Gesù nell'Eucaristia è una grandissima fonte di insegnamento e di meditazione continua per tutti. Ci aiuti la Madonna, ecco, a fare nostro queste considerazioni. Lei che si è definita, avete visto come ha risposto l'Arcangelo San Gabriele? Noi diciamo, ecco l'ancella del Signore o ecco la serva del Signore. Attenzione, in greco la Madonna non ha detto ecco la serva del Signore, perché in greco la parola è dule. Dule in greco significa schiava. All'Arcangelo Gabriele la Madonna ha risposto, ecco la schiava del Signore. Gesù ha detto, chi vuole essere il primo deve essere lo schiavo di tutti? Qual è la creatura più grande che ha creato? Il Signore? Sarà la Madonna forse, no? E la Madonna cosa ha fatto? La schiava di tutti. Chi conosce il greco, chi non lo conosce, se compri qualche libro degli esegeti e controlli se non sto dicendo una baggianata, eh? La Madonna ha detto questo. Ecco, e la nostra vita cristiana vale tanto quanto ci avviciniamo a questi altissimi e impegnativi modelli. Saremo veramente santi, guardate, quando qualcuno che ci conosce ci dice, io da Leonardo non mi sono mai sentito trattato male o mortificato. Ma se qualcuno potesse dire di noi una cosa di questo genere, saremmo quasi santi, quasi santi. Se qualcuno può dire altro rispetto a questo, ci abbiamo ancora da camminare. Tanto o poco, Dio lo sa, ma sicuramente ci abbiamo ancora da camminare. Siamo lodati Gesù e Maria.